forte e vogliamo approfondire quello che il Signore ha per noi nel libro dei Romani. Se avete le vostre Bibbie potete aprirle, arriverà tra un attimo lo slide, però siamo in Romani 15 e vogliamo leggere nel tempo che abbiamo, che so che è un tempo un po' ristretto, vogliamo anche prendere gli elementi della Santa Cena, però vogliamo prendere un po' di tempo per approfondire quello che ci dice Romani 15 dell'8, del 7 fino al 13. E mentre arriva sullo schermo potete ascoltare, dice così: perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri. Mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome. E ancora rallegratevi, o nazioni, col suo popolo, e altrove nazioni lodate tutto il Signore, tutti i popoli lo celebrino. Di nuovo Isaia dice: spunterà la radice di Isaì, colui che sorgerà a governare le nazioni, in lui spereranno le nazioni. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia, di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Signore, oggi hai un messaggio di speranza per noi. Oggi vuoi che sappiamo che nonostante le circostanze che magari stiamo affrontando, avere il Dio della speranza significa che nonostante noi sappiamo che stanno andando le cose, noi siamo sicuri che finiranno bene. Tutto finirà bene per coloro che sono tuoi figli. E vogliamo, Signore, accogliere questo messaggio con cuori aperti. Nel nome tuo, Gesù. Amen. Non so quando è l'ultima volta che ti è capitato di vedere una persona completamente disperata. Vedere una persona che vive senza speranza è davvero un triste spettacolo. Più o meno un anno fa eravamo a casa di una nostra carissima amica, io e mio suocero Paolo, molti di voi lo conoscete, e nel varco di un anno questa amica nostra aveva perso suo papà e sua mamma. E tutte e due le perdite l'avevano colpito tanto, faceva fatica a trattenere le lacrime, però quello che le aveva toccato di più era quello della perdita di sua mamma poco tempo fa. La mamma, ci raccontava la figlia, fu presa di uno spavento e una disperazione nei suoi ultimi momenti di vita che nessuno ha potuto toglierli in quella stanza dell'ospedale. Lei non gridava altro che: aiutatemi, non c'è nessuno che possa aiutarmi, sto morendo, qualcuno mi aiuti. La disperazione di quella mamma fu trasmessa a tutti i presenti e la disperazione era anche presente nella voce della nostra amica che ci parlava, ci raccontava tutto. E lei aveva visto la disperazione, si portava addosso questo senso di disperazione, stava vivendo anche lei senza nessuna speranza. Nessuno da chiamare, la mamma non aveva nessuno a cui aggrapparsi, e come una candela si spegne per mancanza di ossigeno, anche la sua speranza nella stanza si stava spegnendo, finché non è rimasta neanche una briciola di speranza. Voglio chiederti: ti sei dimenticato questa mattina della speranza che tu hai? Spero di no. Però ti sei dimenticato di quello che Dio ti ha promesso a te questa mattina? Possiamo dire che la speranza in sostanza è questo, la convinzione del figlio di Dio, della figlia di Dio, fondata sulla parola inamovibile di Dio, che tutto alla fine andrà bene. Tutto alla fine nella tua vita, nonostante quello che stai vivendo adesso, finirà bene per il figlio e la figlia di Dio. La certezza che nonostante ciò che stiamo vivendo in questo momento, nonostante le circostanze sembrano di dimostrare il contrario, nonostante qualche piega nella tua storia momentanea, tutto andrà bene alla fine. Questa è la speranza che è incisa nei nostri cuori, che tutto finirà bene. la disperazione della mamma della stanza nell'ospedale, che poi ha trasmesso ai figli, nasceva dal fatto che non avevano questa consapevolezza che noi abbiamo. Non aveva la consapevolezza che le cose finirebbero bene. E la sua disperazione era giusta, perché come dice la parola di Dio, per coloro che non sono in Cristo, non hanno una speranza, la loro speranza è questa. Se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. E questo è ciò che aspetta coloro che non sono in Cristo, ma una terribile attesa del giudizio. È l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Quella è l'attesa dei non credenti, ma la nostra no. Noi abbiamo una speranza. Coloro che respingono Dio, coloro che lo respingono, non possono avere la convinzione che le cose finiranno bene, perché per loro non finiranno bene. E se tu non sei in Cristo questa mattina, se non sei unito a Lui per la fede, le cose per te non finiranno bene, e questo messaggio di speranza non è per te. Finché non hai appoggiato la fede in Cristo, puoi avere una speranza. Ma il tuo destino è questo, finché non ti appoggi su Gesù Cristo. Sto parlando ai figli di Dio, alle figlie di Dio, noi abbiamo una speranza salda e ben fondata, una speranza che sconfigge qualsiasi situazione presente. Una speranza che non può morire. E questo è ciò di cui Paolo ci parlerà oggi. E lui soprattutto lo mette nel contesto del fatto che in passato avevamo tutte le ragioni al mondo per disperare. Non mancavano ragioni per disperare. Ma ora abbiamo speranza. Ora abbiamo una speranza in Cristo. Ed è questo ciò che Paolo vuole dirci questa mattina. Vogliamo inserirci nel contesto di Romani 15, siamo sempre nel contesto di come dobbiamo trattarci nell'accampamento cristiano. Ho messo un disegno qualche settimana fa dove parlava della distinzione del come trattiamo le persone dentro l'accampamento cristiano del corpo di Cristo, che non è la stessa cosa di come trattiamo quelli che sono fuori. Noi con quelli di dentro, come dice qua, versetto 7, accoglietevi gli uni e gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Qua c'è un tipo di accoglimento che è soltanto per coloro che sono stati accolti da Gesù Cristo attraverso il Vangelo. E nell'accampamento cristiano vediamo che dobbiamo accoglierci gli uni gli altri. Stiamo parlando noi che siamo stati accolti da Gesù, e questo è Vangelo puro, questa frase è Vangelo puro, perché cosa ci dice? Dice che siamo stati accolti in Cristo. Cosa altro vogliamo? Siamo stati accolti in Gesù Cristo. Ha fatto per noi quello che noi non eravamo in grado di fare per noi stessi, ci ha abbracciati e ci ha amati. Il Vangelo è quello che leggiamo qua, che possiamo accogliere gli uni agli altri ricordando e per la potenza di colui che ci ha già accolti. Voglio farti di nuovo la domanda che ho fatto nelle ultime settimane. C'è qualcuno in questa chiesa che tu non stai accogliendo? A chi? Perché ce lo chiedi così tante volte? Se dici questo vuol dire che mi hai sentito e sono contento, perché questo è il punto. C'è qualcuno in questa chiesa che tu saluti tutti, ma a quel fratello, a quella sorella, tu non la saluti. Come ti permetti? Gesù Cristo ti ha accolto. Gesù Cristo ha accolto quel fratello e quella sorella. Accoglilo nel nome di Gesù. Questa è la motivazione del Vangelo. Oggi stiamo celebrando 3 anni della vita di Veritas. Abbiamo visto un bel video, facce sorridenti. Non avevamo messo in quelli che si litigava, c'era anche quella di là. No, non c'era. Però abbiamo visto facce sorridenti, abbiamo visto abbracci, pacchi sulla spalla, bello, tutto è meraviglioso. Ma io vi dico una cosa, se questi gesti e questo atteggiamento è una cosa superficiale, non saremo in grado di salvare le apparenze per molto. Siete d'accordo? Se è una cosa superficiale, ovviamente viviamo in un mondo dove le relazioni sono superficiali come cliccare mi piace su un link. Ma se il nostro amarci è superficiale, presto si toglierà lo smalto, come dice Amalia. Deve essere radicato in qualcosa di molto più profondo. Deve essere radicato nella verità che noi e i nostri fratelli siamo stati tutti accolti da Gesù Cristo. se i nostri gesti, i nostri atteggiamenti sono fondati su ciò che Gesù ha fatto per me e i miei fratelli, vi dico una cosa, questa chiesa sarà un'oasi di grazia in questo mondo. Questa chiesa sarà un posto dove le persone vogliono venire, non perché facciamo finta di volerci bene, ma perché per l'amore di Cristo noi ci amiamo, nonostante siamo peccatori. Saremo un'oasi su questa terra. Umanamente parlando è impossibile che un gruppo di persone diverso come noi possano andare avanti volendosi bene. È impossibile che un gruppo dove ci sono persone strane come me possano continuare a volerci bene se è soltanto una cosa superficiale. Deve essere radicato nel Vangelo di Gesù Cristo. Di cuori rigenerati, di cuori che riescono ad essere altruisti, perché c'è stato uno che è stato altruista nel suo confronto. E se possiamo, se riusciamo a vivere il Vangelo in questo modo, possiamo aspettarci tutti i miracoli di Dio, fratelli e sorelle. Perché non ci sarà modo di tenere le persone fuori da questa porta. Quando avremo veramente capito e applicato che noi accogliamo perché siamo stati accolti da Gesù Cristo. Io purtroppo ho visto cosa succede in una chiesa quando si dimentica il Vangelo. Quando si dimentica il Vangelo che io posso solo amare, accettare, voler bene ai miei fratelli, posso solo farlo. Non ho una scelta perché se io agisco con loro come Gesù ha agito con me, è questo che deve essere la mia motivazione. Ma io ho visto purtroppo, ho visto come l'inferno stesso si striscia come un verme fino ad entrare dentro la chiesa, l'ho visto con i miei occhi, quando il Vangelo viene dimenticato. E cosa comincia? Succede che ad un tratto i fratelli cominciano a pugnalarsi l'uno all'altro, comincia a espandersi uno spirito di gossip e di maledicenza. Noi non vogliamo questo. Noi vogliamo una chiesa, vogliamo una fratellanza che capisce che noi accogliamo perché siamo stati accolti da Gesù Cristo e ci amiamo col suo amore. E vi dico che se è così noi sperimenteremo il paradiso su questa terra. È vero, perché ho sperimentato anche il paradiso con i miei fratelli e le mie sorelle. Quando c'è vera comunione, quando c'è vera fratellanza. E io dico, chiesa, non conformiamoci con meno. Amen. Non conformiamoci con le briciole. Noi vogliamo vivere il paradiso su questa terra per conto del Vangelo. Paolo, e questo è il primo punto che fa, versetto 7. Adesso vogliamo parlare della speranza della quale lui ci dice siamo partecipi. E vediamo che lo Spirito attraverso Paolo ci dice che dobbiamo riceverci come Cristo ci ha ricevuti. E poi versetto dall'8 al 12 ci spiega come ci ha ricevuto, come Cristo ci ha ricevuto. E dice in versetto 8 che lui è diventato un servitore, un ministro. Noi potremmo fare 10 prediche su questo concetto. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che abita nella luce splendente, è diventato il nostro servitore. Incredibile. Che scusa abbiamo noi per non servire agli altri? Servitore. È diventato servitore dei giudei e anche dei gentili. Nel Nuovo Testamento mette molta enfasi che siano i giudei che i gentili condividono una stessa speranza. Perché? Perché condividono lo stesso Dio. E noi facciamo fatica, fratelli, facciamo fatica a dare vero valore alla speranza che abbiamo, perché pensiamo che magari è qualcosa di contraccambiato. Noi abbiamo fatto A e il Signore Dio ci ha risposto con il contraccambio. Ma non dovremmo sbagliare su questo punto. Guardate cosa dice versetto 9, dice gli stranieri che onorano Dio per la sua misericordia. Noi siamo i gentili, noi siamo gli ultimi arrivati, noi non potevamo neanche avvicinarci al Tempio, perché eravamo considerati contaminati e adesso abbiamo il Dio della Bibbia. È troppo meraviglioso. Ma facciamo fatica a ricordarcelo. Facciamo fatica a veramente capire quello che dice Efesini 2:12. Vediamo se l'ho messo qua. Efesini 2:12. Ricordatevi, chiesa, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi della cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio. Quelli eravamo noi. I miei antenati, sapete cosa stavano facendo mentre i giudei lodavano il vero Dio della Bibbia? Magari erano dei nordici, prima dei vichinghi. Cosa facevano i miei antenati? si stavano buttando davanti a qualche pietra, qualche pallone di football, magari porterebbe Enzo, è una battuta del giro, noi ci capiamo. È quello che noi facevamo, mentre gli israeliti e i giudei adoravano il vero Dio. Eravamo senza speranza e senza Dio. Non so se ti è mai capitato di essere in un posto dove ti sentivi fuori posto, dove dicevi io qua non dovrei esserci, non c'entro niente. Qualche anno fa siamo stati invitati ad una chiesa e non siamo riusciti ad andare per tanto tempo, finalmente un giorno ci siamo organizzati e siamo andati. Quando siamo arrivati ci aspettavamo un culto, magari passare un po', come dire, inavvertiti, inosservati, salutare i nostri amici e andarcene. Siamo arrivati e immaginate cosa si stava celebrando quella mattina. Un matrimonio. C'era la bella coppia, c'era la chiesa che era tutta organizzata e noi ovviamente quando siamo entrati abbiamo detto caspita, qua noi non c'entriamo nulla con quello che sta succedendo. E diverse persone ci hanno chiesto, siete amici degli sposi? E noi abbiamo detto, no, in realtà siamo amici di questi nostri amici. E la risposta, sottointesa, non hanno risposto, però dicevano, cosa ci fate qui voi, scusa? Non conoscete nessuno qua, e cosa ci fate qua? Per il fatto è che noi siamo stati portati, noi siamo stati innestati a un qualcosa nella quale noi non ci entravamo nulla, e adesso abbiamo una speranza, perché? Per la misericordia di Dio. Per la sua misericordia. C'è misericordia alla portata di mano di chiunque lo vuole. Magari tu sei disperato questa mattina. Come abbiamo detto, Dio ha fatto il modo che noi possiamo avere speranza per il domani. Tu, se non sei incluso in questo progetto di Dio di salvare le persone, tu non hai una speranza. Sei ancora fuori, sei ancora in questa categoria, senza speranza e senza Dio. È uno stato triste in cui essere, ma non devi restare lì. Puoi entrare in contatto e puoi essere partecipe del piano del Dio della speranza. Adesso vogliamo parlare più di questa speranza, dopo che in versetti del 9 fino al 12 lui parla di come l'Antico Testamento prediceva il momento in cui i gentili sarebbero aggiunti e ci ha spianato la strada a noi, che adesso possiamo avere un Dio di speranza. Vediamo in versetto 13 uno dei versetti più belli di tutta la Bibbia. Guardate bene cosa dice. Prima di tutto ci parla della sorgente della nostra speranza. La sorgente. Dice il Dio della speranza. Che bella frase. Potremmo stare a meditarlo e a ruminarlo per mesi. Il Dio della speranza. Stiamo usando questa definizione della speranza che è la consapevolezza che per i figli di Dio tutto finirà bene, questa è la definizione che stiamo usando. Ma da dove viene questa consapevolezza? Da dove viene questa consapevolezza ferma che le cose, nonostante come vada in questa vita, finiranno bene, almeno quando sarò nella presenza di Dio? Da dove viene? Viene di una delle descrizioni più belle di Dio in tutta la Bibbia. Il Dio della speranza. Il Dio della speranza. Il Dio della speranza che ci garantisce che venga quello che venga, la mia sorte è sicura nelle sue mani, amen? È sicura, nessuno può sradicarmi dal suo piano, dalle sue mani. Se tu dici di aver Dio nella tua vita e non hai speranza, ti voglio dire una di due cose, non conosci bene al Dio della Bibbia o magari non lo conosci affatto. Se tu stai vivendo una vita disperata, devi conoscere questo Dio della speranza. Magari non lo conosci neanche un pochino. E oggi è il giorno di cambiarlo. Conoscere Dio, il Dio della speranza, significa conoscere il Dio che dice io annuncio la fine sin dal principio, molto tempo prima dico le cose che non sono ancora venute. Io dico il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Cos'altro vogliamo? Il suo piano sussisterà. Niente farà che possa cambiare. Così parla il Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore. Poi, egli come un tamarice nel deserto, versetto 7, benedetto l'uomo che confida nel Signore e il cui la fiducia è il Signore. Non ti dà speranza questa mattina sapere che il tuo Dio sta controllando ogni evento, ogni aspetto della tua vita, che niente di quello che ti sta succedendo è un caso? e che Lui alla fine ti farà vedere il prezioso tappeto che sta facendo della tua vita. Niente al fuori del suo controllo. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Cambia il tuo stato di cuore e di animo. Spera in Dio. Abbi speranza. Non è nessuna ragione per cui essere disperato questa mattina. Nessuna. La tua vita è nelle mani del Signore. Magari ci sono diverse cose che ti portano a essere disperato. Magari la candela tu vedi che si sta spegnendo nella tua vita. Io ti voglio incoraggiare, ti voglio invitare a venire al Dio della speranza, a bere di nuovo della sorgente inesauribile e tu avrai speranza nella tua vita, nel tuo cuore. La sorgente è il Dio della speranza. Quali sono i benefici? I benefici, sempre versetto 13, il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e di ogni pace nella fede. Guardate cosa dice Paolo. Paolo dice: il Dio della pace vi riempie di ogni gioia, di ogni pace. E questo è un modo tipico di parlare di Paolo, quando lui in un modo fa un augurio, un desiderio, dice vi riempie, Dio deve farlo. E sembra che quasi una contraddizione, perché augura ai credenti di essere riempiti di qualcosa che solo Dio può dare. E tu dici, ma aspetta, che senso ha? Che senso ha che lui ci augura qualcosa se noi non possiamo aggrapparlo? Io voglio la gioia, voglio la pace. Perché lo dice? Perché ci ricorda il fatto che noi non possiamo generare in noi stessi queste emozioni. Sono grazie da parte di Dio, che Lui deve donare. Non è per l'autodeterminazione che io voglio avere pace, voglio avere pace, voglio avere gioia. No, viene da Dio. Dio lo mette nei nostri cuori. Ed è questo che significa quando Paolo dice vi riempia di ogni gioia e di ogni pace. Deve essere Lui a farlo. E guarda cosa altro dice. Dice che c'è la possibilità di essere riempiti. Se non ci fosse questo augurio, non farebbe senso. Noi dobbiamo aspettarci veramente di essere riempiti di gioia e di pace. È la tua aspettativa in confronto a Dio? O tu dici no, io vado a 500 RPM. Quando potresti andare a 3.000, 4.000, 5.000. Perché il Dio della speranza è pronto a versare nel tuo cuore ogni gioia e ogni pace. Ci credi questa mattina questo? Ti sei dimenticato? Magari devi ricordarti di chi è il tuo Dio veramente. Ti sei dimenticato di chi è il Dio della Bibbia. Ora, quando Paolo fa questo augurio, ci ricorda da un lato che non dipende da noi, io non posso generare queste cose in me, però è un invito a desiderare, a chiedere, e poi vedremo agire in fede per ricevere i benefici della sua mano, della gioia, della pace. E questi sono i benefici in modo preciso. Dice che lui donerà ogni gioia ed ogni pace. Mi piace quello che dice Spurgeon. Dice c'è una influenza tonificante nella sofferenza. E questo è vero. C'è un'influenza buona della sofferenza che ci aiuta a distogliere i nostri occhi dalle cose fisiche e materiali. Però poi dice, nonostante ci sia l'influenza tonificante nella sofferenza, la gioia santa è anche molto fortificante. Questo è vero. La gioia è qualcosa che ci fortifica, ci fa camminare a un metro di sopra di tutto. Quando siamo pieni di gioia. La gioia è l'emozione attiva. E man mano che ti avvicini al Dio della Bibbia, al Dio della speranza, ci sarà un gorgogliare nel tuo cuore di acqua viva alpina, di gioia. L'abbiamo sperimentato, vero? A volte? L'hai sperimentato, fratello, sorella? Questa gioia che dici, questo può venire soltanto dal mio Dio, perché non c'è nessuna ragione al mondo per cui dovrei essere gioioso adesso. Ma c'ho gioia, perché c'ho Dio, che mi dice che il mio domani andrà bene. E sarai trasportato in dei momenti, quando mediti al Dio di ogni speranza, sarai trasportato ad avere tanta gioia. Però vedremo che non è tutta la vita una vita di gioia, come se fosse nella cima, nella vetta della montagna. Però è alla nostra disposizione anche la gioia. Guardate quello che dice un autore molto vecchio. A me piace molto leggere gli autori vecchi, Jonathan Edwards. Disse così: qualche volta solo il menzionare una singola parola fa bruciare il mio cuore in me. Solo vedere il nome di Cristo o degli attributi di Dio. Le gioie e le delizie più dolci che ho vissuto non sono state quelle nate dalle speranze poste nei miei beni materiali, ma quelle di una visione diretta dalle cose gloriose del Vangelo. Quando mi godo questa dolcezza sembra portarmi al di sopra dei pensieri dei miei beni. Una volta, mentre cavalcavo in un bosco per la mia salute, nel 1737, dopo aver sceso dal cavallo in un posto isolato, come ero abituato a camminare per contemplare il divino e per pregare, ho avuto una visione che per me era straordinaria della gloria del Figlio di Dio, come mediatore tra Dio e l'uomo e delle sue meravigliose, grandi, piene grazie del suo amore e della sua condiscendenza pura, dolce, mite e gentile. Questa grazia che sembrava calma e dolce sembrava anche grande al di sopra dei cieli. La persona di Cristo apparve ineffabilmente eccellente, con un'eccellenza grande abbastanza di inghiottire ogni pensiero e macchinazione. E questo continuò. Per quanto mi ricordo, per circa un'ora, mi tenne per la maggior parte del tempo in un fiume di lacrime e piangevo ad alta voce. Mi sentivo un ardore nell'anima e dell'essere, cosa che io non so altrimenti esprimere. Svuotato e annientato a giacere nella polvere, di essere pieno di Cristo soltanto, di amarlo con un amore puro e santo, di avere fiducia in Lui, di vivere attraverso di Lui per servirlo e seguirlo, di essere perfettamente santificato e reso puro con una purezza divina e celeste. Ho diverse volte vissuto questa realtà e ho avuto gli stessi effetti. Questo è ciò che significa camminare col Dio della speranza. Il mondo è come se svanisce davanti ai tuoi occhi, giusto? Vedi solo Dio innalzato. Sei riempito di gioia. Sicuramente la gioia come quella che è descritta qua è difficile di mantenere. Però quando manca la gioia, quando manca quell'euforia gorgogliante, la speranza, l'idea del Dio che custodisce il mio destino, non ci lascia cadere nel vuoto. C'è un'altra grazia che arriva e ci sostiene. Cos'è che ci sostiene? La pace. La pace. E tu puoi aspettarti dal Dio della speranza vivere o nella gioia o nella pace. E molte volte in tutte e due. La pace. Arriverà una profonda pace nel tuo intimo. E voglio dirti che tu puoi averlo questa mattina. Ti manca? Non devi vivere in ansia. Non devi vivere in preoccupazioni. Magari l'immagine che ci viene dalla pace è quello di un mare piatto, no? dove non c'è neanche una onda. Tu puoi vivere così, tranquillo, sereno, non per le circostanze, questo lo sappiamo. Le circostanze ci fanno solo andare in depressione, ma noi non siamo delle persone che sono condizionate dalle circostanze, amen? Siamo condizionati dal nostro Dio. E il nostro Dio ci dice come stanno le cose, che Lui fa che tutto cooperi al bene per coloro che lo amano. Quando hai smesso di crederlo? Quando è la prima volta che te lo sei dimenticato? Riportalo alla tua memoria. Riporta la pace e la gioia alla tua vita. Puoi averlo questa mattina. Lascia che ti trasporti questa emozione, questa meravigliosa grazia di sapere che è tutto nelle sue mani. Avrei tanto da dire, il canale, vogliamo solo menzionare velocemente, è la fede, quando dice vi riempie di ogni gioia e di ogni pace nella fede, sarebbe la traduzione man mano che credete più in Lui, è una cosa attiva, quella di credere ogni giorno, tu guardi Dio, tu affidi la tua vita a Lui e tu sperimenterai i benefici di conoscere il Dio della speranza. Vorrei trattenermi tanto sulla misura, quando parla della misura dice affinché abbondiate nella speranza. Dio non è un Dio che ci dà le briciole, meno male che non è come noi, giusto? Noi tante volte diamo le briciole a Dio, ma Dio non ci dà le briciole. Lui dice che ci farà abbondare nella speranza. E puoi abbondare nella speranza anche tu. E poi la garanzia, quando dice che è per la potenza dello Spirito Santo. Succederà, è la garanzia. Se tu ti avvicini al Dio della speranza e lo vedi nella sua maestà, lo Spirito Santo applicherà per la sua potenza, per la sua forza, questi doni nel tuo cuore. O sì, o sì. Cosa può fermare la potenza dello Spirito Santo? Cosa potrebbe dire, no, tu non passerai in questo cuore. Tu al cuore di Keith non puoi avere accesso. Chi è che glielo dirà lo Spirito Santo? Io sono affascinato quando penso alla forza dell'attrazione gravitazionale della Luna. Hai mai pensato a questo? Quando c'è la marea e la forza della gravità della Luna, quante biliardi di tonnellate di acqua attira? Cioè, ti scoppia la testa solo a pensarci. Ma ti dico una cosa, questa forza della luna non c'entra niente con la potenza dello Spirito Santo per applicare alla tua vita quella gioia, quella pace che magari adesso ti manca o che non hai nella misura che vorresti. Affidati a Dio, non devi vivere a 500 rpm nella tua vita. Tu puoi galleggiare al di sopra delle circostanze, non perché tu sei qualcosa, mi state capendo male, ma perché hai un Dio meraviglioso nella tua vita. Hai un Dio che vuole fare tutto per te e ti garantisce che tutto alla fine andrà bene. Magari non come tu pensi, tu hai già calcolato le tappe della tua vita e Dio lo guarda e ci ride sopra. Ma Lui ha un piano perfetto per te, che tutto andrà bene. Questa è la nostra speranza, sigillata in Cristo Gesù. Voglio finire con un aneddoto della vita di Corrie ten Boom, magari l'avete conosciuta, l'avete letto qualche storia della sua vita. E lei parla della sua esperienza nelle baracche del campo di concentramento di Hitler a Ravensbrück, ed era una realtà sia brutale, però anche benedetta. Adesso mi spiego. Erano malnutrite, erano prese in giro, picchiate, abusate, e spesso infredolite fino alle ossa e venivano forzate a lavorare duramente ogni giorno. Però Corrie ten Boom e Betsy possedevano una Bibbia segreta di contrabbando e ad ogni occasione raccoglievano i loro compagni intorno a sé per leggere e incoraggiarsi a vicenda dalle sue pagine. E le parole di Romani 8 erano di particolare conforto quando leggevano: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? No. In tutte queste cose siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Fa una riflessione nel suo libro che si chiama Il nascondiglio segreto, dovremmo prenderlo se non l'avete mai letto. E lei dice che questo riguarda l'incoraggiamento che hanno ricevuto da questi passi e altri. Lei dice: mi guardavo in giro mentre Betsy leggeva, vedendo la luce accendersi in una faccia dopo l'altra. Più che vincitori. Immaginate la scena nel campo di concentramento. Dice: non era un desiderio questo più che vincitori, era un dato di fatto. Anche per noi è un dato di fatto. E lei dice: lo sapevamo, lo sperimentavamo minuto dopo minuto in un cerchio di aiuto e di speranza che si allargava sempre di più. La vita a Ravensbrück si viveva su due livelli. Una era quella che si vedeva, esterna, e diventava sempre più orribile. L'altra, quella vissuta con Dio, diventava ogni giorno migliore. Verità dopo verità. Gloria su gloria. Anche noi possiamo vivere in questo modo. Non rinegando le circostanze, non facciamo finta che non ci siano, però abbiamo una motivazione, abbiamo un livello di vita più alto, che è basato nel Dio della speranza. Voglio che questo sia il messaggio per te questa mattina. Tu puoi vivere con una seria speranza. Basta alla vita disperata. Getta la tua sorte sull'Iddio della Bibbia e volerai da gloria su gloria, nella consapevolezza che il tuo domani è fermamente nelle sue mani. Crediamoci questa mattina. Signore, vogliamo dire basta a una vita di disperazione. Noi abbiamo te, il Dio della speranza, il Dio che immette nei nostri cuori la consapevolezza ferma. Non è una speranza campata in aria, ci hai già dato la dimostrazione, la garanzia, quando hai mandato tuo figlio su questa terra a morire per noi. Questa è la garanzia che tutto alla fine finirà bene. Tu vincerai. Le nostre vite avranno servito a qualcosa. Questa è la speranza che tu ci doni. Aiutaci, Signore, a vivere nella tua speranza ogni giorno, a crescere nella speranza ogni giorno. Nel nome di Gesù. Amen. Ci allungheremo un po' questa mattina perché vogliamo prendere gli elementi della Santa Cena. Chiederei a Paolo di venire qua davanti, vogliamo solo, ecco, senza sbrigarci troppo, però vogliamo anche andare avanti in questo gesto questa mattina. Voglio soltanto leggervi il brano di Prima Corinzi, come facciamo solitamente. Paolo suonerà, ci darà l'opportunità di autoesaminarci, pensare alla nostra vita, magari anche avere un momento di comunione col Signore, in mezzo ai tuoi fratelli, pensare alle cose nella tua vita che magari hanno preso la posizione di Dio. Per questo non hai speranza, perché tu hai posto la tua speranza in qualcosa che non è incrollabile, e lo dimostra il fatto che tu sei crollato. Perché? Perché ti sei aggrappato a qualcosa che può crollare. Invece se tu ti aggrappi a Dio che non crolla, la tua speranza sarà viva per sempre. Vogliamo ricordarci del motivo della nostra speranza, che non è altro dei simboli che, ecco, puntano, sono come un segnale stradale. Questi simboli non hanno nulla di particolare, sono dei segnali stradali che ci puntano alla croce, ci puntano al Messia crocifisso per i nostri peccati. E voglio soltanto dirvi questo mentre esaminiamo in versetto 28 di Prima Corinzi, dice: ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e chi beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il colpo del Signore. E voglio che ti esamini, è un momento buono prima della Santa Cena di esaminarci. E io ti incoraggio, se tu stai vivendo nel peccato, se tu stai vivendo nella fornicazione, se stai vivendo nella bugia, se stai vivendo in modi che a Dio non piace, astieniti per favore di prendere gli elementi. Questo è un momento tra te e Dio, non tra qualcuno che è seduto accanto a te. È un momento serio, un momento che la parola ci dice che per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono, perché c'è un giudizio legato a prendere gli elementi in un modo indegno. Questo non lo dico per scoraggiarti di prenderlo, ti incoraggio a mettere le cose bene tra te e Dio in questo momento. Che tu possa dire: Signore, perdonami, io mi aggrappo alla croce, solo alla croce, mi ravvedo, dico che da domani io volterò le mie spalle al peccato per seguirti, e con questo atteggiamento venire a prendere la comunione col Signore e con i fratelli. Prendiamoci 2 minuti mentre Paolo suona, poi tornerò io davanti. Mentre Paolo suona, sentitevi liberi, se siete stati battezzati da adulti, in base alla vostra professione di fede in Cristo, venite davanti a prendere gli elementi. Poi vi incoraggio a accomodarvi di nuovo, tornerò io davanti e li prenderemo insieme come simbolo della nostra unione.